Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Here we go!
Questa puntata è dedicata a tutte le persone sagaci, quelle che in una battuta riassumono una situazione complessa, quelle che vedono le soluzioni dei problemi, quelle che fiutano la via d'uscita, quelle che dicono la frase giusta al momento giusto, che non perdono di vista il punto, quelle tanto perspicaci da essere quasi profetiche, e d'altronde sagace e presagio hanno la stessa radice. Questo venerdì 3 aprile è tutto per voi. E richiede tutto il vostro intuito e la vostra finezza di giudizio.
Beh, intuito, finezza di giudizio.
Ne abbiamo in giro? Si trovano?
Tanta roba.
Avercele, dici.
Tanta roba. Però, sprazzi, momenti,
barlumi,
istanti,
epifanie.
Pasquette.
Pasquette. Buongiorno Claudio Iampaglia.
Buongiorno Cinzia Poli. Com'è?
Buongiorno a tutti e a tutti quelli svegli e quelle sveglie.
Come ti prepari a questo fine settimana di cioccolato, canditi, torte pasqualine?
Ma io ho già una settimana che mangio colombe e cioccolato.
Veramente? Ma complimenti.
Ho già preso quel chilo e mezzo, diciamo.
Vabbè, questo perché fai le torte per ogni compleanno in questa radio, porti una torta per i tuoi preferiti. Chi sono i tuoi preferiti? Dai, svegliamolo. No, non lo svegliamo.
Sono quelli del Magic Circle del mattino.
Sono quelli che vedi, povera tu e povero me.
Io non vedo, non
quelli che incontriamo.
Sì. Viviamo così in questo mondo che ha già una particolare scrematura, gente delle tenebre e gente che no.
Sì, però vediamo delle lune noi che ragazzi, voi
sì,
non avete l'idea.
Vabbè, che prime pagine abbiamo oggi?
Guarda, un po' di casino sulle prime pagine.
Ma perché si parla ancora così tanto di calcio?
Ma guarda, non
perché
lo so.
Perché il Corriere ha 9 pagine dedicate alla nostra debacle?
So. Tra l'altro, ma ci apre pure.
Vero.
Ma 9 pagine è un po' tanto.
Un po' tanto,
oggi.
Soprattutto su una sconfitta.
Sì, ma poi si sono dimessi, cosa dovevano fare? Cioè, che discussione è? Cioè...
Diciamo che la situazione è gravina, con cui veniva un po' riassunta.
Com'è che la battuta ti piaceva, che non era male?
La situazione è gravina.
No, quell'altra che si è dimesso...
Ah sì, l'ho letta oggi sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, si è dimesso, eccola qui, è la cattiveria del giorno, Gravina si dimette da presidente della FIGC, sfuma il sogno dell'Italia di saltare anche i mondiali 2030.
Vedi, va bene, allora intuito, com'è che era intuito e...
Sagaccia.
E sagaccia, allora...
Finezza.
Intuito, sagaccia e finezza, altrimenti c'è sempre questa scelta. Sex and Drugs and Rock and Roll.
Un'alternativa.
Ma
così.
Sì, fai prima.
Per il fine settimana. Sex and Drugs and Rock and Roll is all my brain and body need. Sex and Drugs and Rock and Roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. Of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every
bit of clothing, all to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon, I know it's going to fit. A little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cutthroat, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. And drugs and rock and roll. Sex 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 and drugs and rock and roll.
E non ho neanche il mal di testa, come ci scrive Marco, eh?
Nonostante sex and drugs and rock and roll.
Sì, anche perché, cioè, nel senso, io un caffè e una fetta biscottata al limite.
No, ci vuole il fisico, bisogna essere ben rodati e soprattutto così avere frequentazioni di baretti degradati. È la prima segnalazione che vi faccio dal manifesto, mi ha colpito. Elogio dei baretti di provincia, un underground orgogliosamente inclassificabile, ne scrive Paolo Viganò appunto sul manifesto. Bar degrado, scena semplice, due vecchi muratori coi diti neri, mani spellate e callose, praticano la saggezza Shaolin giocando a domino. Il nuovo libro di Ray Banoff, Degrado Paradiso, per Transeuropa, è un romanzo in versi che si addentra negli anfratti dimenticati della provincia italiana. Visti i tempi d'attenzione frantumati che abbiamo, scrive Banoff, la poesia è forse l'unica forma letteraria possibile. Apri, leggi tre cose, chiudi. Hai vinto. Il tarlo ti rimane dentro. Banoff è da tempo un frequentatore dei baretti di provincia che lui chiama Bar Degrado, non con lo sdegno di chi è abituato a qualche localino chic della città, ma con la curiosità di un antropologo e l'affetto di un amico. I personaggi che abitano questo libro, muratori, elettricisti, anziani, immigrati, baristi, sono uomini saggi, induriti dal lavoro e soprattutto vivi. È per questo che Banoff coltiva accuratamente questa ossessione per gli inclassificabili. È tra questi dimenticati che si sviluppa il suo romanzo di formazione, lontano dalle mode e dal mercato. Qui Banoff è accolto e messo in salvo in un degrado a volte sordido, ma che lo allontana dalla mediocrità e lenisce le sue pene d'amore. Sono ridicolo, è tutto finto. L'ho scritto sul muro di un cesso in un'area di servizio in Abruzzo. Come i segreti, deve essere sperso, come le promesse, deve essere infranto. Ray Banoff è un personaggio che sarebbe difficile definire. Fotografo, scrittore, umorista, provocatore, polemista, insegnante, precario, appassionato di eccentrici e frequentatore di negozi di bricolage dove osserva rappresentanti di specie umana in via d'estinzione. La sua newsletter Bengala, che conta più di 3.000 abbonati, è un appuntamento imperdibile per chiunque cerchi riflessioni culturali non allineate e corrosive. In un mondo in cui spariscono gli spazi di aggregazione e l'informazione diviene sempre più schiava di algoritmi e clickbait, Banoff e Bengala sono un centro sociale per corrispondenza dove trovano spazio coloro che hanno rinunciato a essere performativi e vincenti. Giornali che diresti di sinistra scrivono come quelli di destra e viceversa. In un centro sociale ti capitava di ascoltare un musicista francese, di vedere i film di Kurosawa o Harmony Korine, ti beccavi una performance pazza di qualche svalvolato. Oggi in Italia ci sono solo locali fighetti in cui affogarsi con brocche di spritz e catene di maledetti brand. Le città turistiche sono la metastasi del corpo millenario italiano già spacciato. Per presentare Degrado Paradiso, Banoff si è lanciato in un tour dei bar degrado di tutta Italia. Ovviamente ha ripudiato discussioni erudite e tone of voice. Lo troverete con una chitarra elettrica a suonare l'inno nazionale distorto come fosse Hendrix, tra una lettura e l'altra a gridare «Lasciateci qui, nell'underground». Il libro di cui si parla oggi sul Manifesto è Degrado Paradiso di Ray Banoff per Transeuropa, che nonostante il nome è nato in Toscana e vive a Milano.
Sai che cercavo una canzone che mi dicesse tutto della periferia, però c'è un mare di rap interessante, per carità, ma non riesco a trovare quella giusta. Mi manca l'illuminazione. Vabbè, questa qua. Vedi che difficile?
Sta venendo in mente Suburbia.
Poteva starci bene.
Sembra brutto pensare, la nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata. Avevo un buon motivo, e adesso se n'è andato. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziato. E già voglio tornare a casa, potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero, che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termos, ma da fuori non si vede, da fuori non si sente. La gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai.
Ho pensato
vai.
Troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni. E vaffanculo, rivoglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo non credo. Non mi serve la boccia di vetro, merda già vi vedo. Fra 10 anni vi sarete mossi, ma non più di un metro. Perché sei un povero stronzo, nel buco del culo del mondo. Senza spina dorsale, senza il midollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno. Tornare a casa, bere il piatto pronto, è la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto. Perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente. E la gente non capisce, e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto.
So che tutto è facile
quando sai mentire.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile
quando sai mentire. Non capisce, spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Ci pensi già da un po', per alcuni questa vita, beh per me no.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Willy Peyote.
Che bella giornata.
Anche perché è venerdì, dai, il venerdì pre-Pasqua. E la prossima riflessione invece non riguarda letteratura, riguarda l'arte in generale, perché insomma spesso si dice che l'arte non c'entra con la vita, che è una bolla a parte. Invece certe discussioni ci fanno capire come l'arte sia una parte integrante della realtà, una sua sorta di riflessione. Ne scrive oggi Sara Scaraffia su Repubblica e ci riporta nuove polemiche legate alla Biennale di Venezia, che ricordiamo apre il prossimo 9 maggio. Buttafuoco, verrebbe da dire, è tra due fuochi, entrambi amici. Prima il ministro della cultura Alessandro Giuli, che continua a chiedere nuovi documenti nel tentativo di cogliere in fallo il presidente della Biennale e costringerlo a revocare l'apertura alla Russia, che ritorna alla mostra dopo 4 anni dall'invasione dell'Ucraina. Adesso, 70 tra artisti e curatori che saranno in Laguna firmano una dura lettera per chiedergli che vengano esclusi tutti i governi che stanno attivamente commettendo crimini di guerra, non solo Russia, ma anche Israele e Stati Uniti, paesi che portano avanti forme crescenti di oppressione sistemica, disuguaglianze e cancellazione, inclusi il genocidio e la pulizia etnica in Palestina, in Sudan e in Myanmar, nonché la violenza dilagante, l'occupazione e la guerra in Camerun, Congo, Cuba, Iran, Kashmir, Libano, Mozambico, Ucraina, Venezuela e in troppi altri luoghi. E quindi non c'è spazio per la tregua invocata da Buttafuoco. C'è una soglia oltre la quale la partecipazione alla Biennale non dovrebbe essere normalizzata, scrivono gli artisti, tra i quali nomi notissimi del panorama internazionale. Ma tra i firmatari ci sono soprattutto 3 dei 5 collaboratori della curatrice Koyu Kuo, scomparsa improvvisamente a maggio scorso. Il nuovo fronte aperto stavolta è tutto interno alla Biennale, che ha sempre proclamato la sua indipendenza dalla politica. Eppure per Buttafuoco la strada adesso si fa stretta: da un lato il governo, dall'altro la curatela che il presidente ha difeso nonostante le accuse di chi in Fratelli d'Italia gli rimproverava una deriva woke. La Biennale ha rilasciato una dichiarazione di neutralità e noi ribattiamo che consentire la partecipazione a governi che stanno attivamente commettendo crimini di guerra, atrocità e genocidio non è neutrale. In quanto evento artistico più grande e visibile al mondo, la posizione assunta dalla Biennale ha un impatto enorme. Il presidente va avanti ribadendo i principi di autonomia sanciti nello statuto di Ca Justinian. Manca poco più di un mese al 9 maggio, data dell'inaugurazione della mostra, e la tensione cresce e si intreccia a delicati equilibri di politica estera. La sintesi del dissenso che ha portato alla missiva la dà Alfredo Jaar, maestro cileno esposto ovunque, che ha sempre rivendicato il ruolo politico dell'arte. Non possiamo cambiare il mondo, ma possiamo mostrare che il mondo può essere diverso. Il mondo dell'arte è sempre stato per me l'ultimo spazio di libertà rimasto, uno spazio di resistenza e di speranza. Alla Biennale non è normale essere circondati da stati genocidi. Insisto, non è normale. Ecco perché stiamo protestando e chiedendo l'esclusione di questi mostri. È l'unico modo per recuperare la nostra umanità o ciò che ne resta. Oggi questa riflessione sulla Biennale la trovate su Repubblica. Perché da una parte si verrebbe da dire: creiamo un mondo in cui c'è una tregua, un mondo d'arte, però poi se gli artisti che vanno in queste mostre spesso sono diretti emissari dei governi e non sono artisti liberi, allora poi ci si ritrova i mostri anche dentro l'arte, e quella non è più arte. So non dimenticarti chi sei, eh?
Eh no, don't forget who you are.
Il titolo, tra l'altro, a Claudio,
sai cosa
riuscito...
diceva una bellissima canzone? Perché se tu sai chi sei, ogni volta ricomincia. E l'altro gli rispondeva, non sono mai troppe.
Così mi
Onda Rossa Posta, Salti Frontali, una delle primissime canzoni del rap militante italiano.
Dovrei sentire la musica, così come me la canti
dopo
sinceramente.
Dopo te la metto.
Vabbè, allora invece volevo così sollecitare i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici di mettersi comodi un attimo, così di prendersi una pausa, perché sta per arrivare il racconto di Pasqua, il racconto pasquale. Su Domani Luca Ricci, lo scrittore, pubblica un suo breve racconto che io purtroppo vi devo riassumere, perché sennò non ci stiamo con i tempi, però insomma spero di raccontarvi le cose fondamentali. Alberto, sapendo che il suo fratellino era facilmente impressionabile, gli confidò che conosceva la sorpresa contenuta nel suo uovo di Pasqua. «Dentro c'è l'unghia di un assassino», gli disse con quella cattiveria del primogenito che non ha mai imparato a condividere col secondogenito l'amore dei genitori. «Quanto ci scommetti?» Mattia, il secondogenito, sbatté un paio di volte le palpebre dallo stupore, sforzandosi di non mostrare segni evidenti di spavento. «Come fai a dirlo?» rispose. «Nessuno può conoscere le sorprese delle uova». «Ti dico che l'ho visto coi miei occhi», ribatté Alberto. «Le uova, prima di metterci i regali e impacchettarli, stanno aperte nel retrobottega dei cioccolatai, due metà perfette che poi vengono unite. E te hai sbirciato nel retrobottega?» «Sì, signore», si accanì Alberto, prima di sparire in camera sua. «Tu, nell'uovo, ci avrai l'unghia di un assassino, sporca e ricurva, di quelle che prendono vita di notte e vengono a squarciarti la gola». Mattia provò a minimizzare le parole di Alberto. Quante gliene aveva già dette di cose paurose. Non passava il giorno che non provasse a terrorizzarlo. Certo, l'idea dell'unghia di un assassino era particolarmente disgustosa. L'immaginazione di Mattia era nota a tutta la famiglia e più volte anche i suoi genitori l'avevano canzonato o redarguito per quei suoi voli di fantasia. Non era colpa di Mattia se la sera, soprattutto d'inverno, allungando le gambe sotto le coperte alla ricerca del fondo del letto, avvertiva la vertigine di chi stia scendendo in un crepaccio abissale. Se nello sgabuzzino le scope gli sembravano scambiarsi di posto in continuazione come se servissero a un sabba di streghe, se confondeva per un'antica tomba egizia il gabbiotto della casa al mare, se temeva che sotto i giacchetti sistemati diligentemente sull'appendiabiti nel corridoio della scuola stessero acquattati grandi ragni velenosi. Tutte queste suggestioni Mattia non poteva controllarle, così come non poteva controllare i sentimenti che provava all'imbrunire quando il mondo noto cedeva il passo a un altro mondo. Ben più inquietante. Al cospetto del buio, qualunque forma di buio si sentiva crollare. Fu proprio dal tormento di quel nero che la lusca sorpresa dell'uovo gli si palesò di nuovo, le due parti di cioccolato sigillate alla perfezione che impedivano la luce, e laggiù, nell'offuscamento totale, conficcato in quel mistero impenetrabile, il gancio maledetto, l'arpione funesto, l'uncino diabolico, l'unghia dell'assassino. Mattia proseguì a pensarci finché non arrivò il pranzo di Pasqua con tutta la famiglia riunita. Ogni tanto Alberto gli affibbiava uno sguardo più intenso, quasi di sfida. Si stava avvicinando il momento delle uova di cioccolata, il momento della verità. Mattia però era stranamente tranquillo, si mostrava sorridente, per nulla impaurito. La sera prima, una riflessione inedita l'aveva accompagnato nel dormiveglia, facendogli provare la netta sensazione di una crescita. Era vero che la sua immaginazione correva a briglie sciolte, ma perché mai avrebbe dovuto fermarla? Lui era proprio lui, perché a differenza degli altri era capace di simili fantasticherie. Che a un certo punto si impaurisse era una conseguenza scontata, di gran lunga preferibile all'eventualità di smettere di essere se stesso. Alberto fissava Mattia, non si sarebbe perso il suo spavento per nulla al mondo, torturarlo era il suo passatempo preferito. Mattia prese un bel respiro, per un ultimo momento gli baluginò in testa la visione terribile dell'unghia d'assassino, la temibile unghia che avrebbe trasformato quel ritrovo festoso in un incubo. Probabilmente qualcuno avrebbe urlato, qualcun altro perso i sensi, soprattutto cugine ipersensibili e zie petulanti. Non si scherzava con l'unghia di un assassino. Mattia ruppe gli indugi. Il cioccolato si crepò abbastanza facilmente e dalla spelonca scarsamente illuminata spuntò la sorpresa. La guardò esterrefatto prima di alzare gli occhi sulla tavola e concedersi un sorrisetto. «Quest'uovo non è mio, è di Alberto». Dentro c'era un portachiavi.
Beh.
Carina.
Dove lo trovano?
La trovano su Domani, è il racconto di Luca Ricci, Se la sorpresa è la paura, ed è il lancio di un libro gioco di prestigio che uscirà per la nave di Teseo il 17 aprile.
Cause I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my hands, lose my plow, lose my land, oh, if I ever lose my hands, oh, I won't have to work no more. And if I ever lose my eyes, if my colors all run dry, yes, if I ever lose my eyes, oh, I won't have to cry no more. Yes, I'm being followed by a moon shadow, moon shadow, moon shadow, leaping and hopping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow. And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't beg. Oh, if I ever lose my legs, oh, I won't have to walk no more. And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south, yes, if I ever lose my mouth, oh, I won't have to talk.
Hai presente tutte queste mattine?
In cui la luna ti seguiva?
Anche a te, dai.
Beh sì, però
tu
io ero
tra gli alberi e l'autostrada, io tra i palazzi.
Così, era un nascondino, eh?
Ma che bello, proprio sbucava dai palazzi, dai.
Seguiremo anche la missione verso la Luna,
sì,
Artemis 2.
Ma eh? Sì, seguiamo tutto.
Seguiamo tutto, ma soprattutto seguiamo la prima edizione del giornale radio che questa mattina è a cura di Alessandro Principe e Alessandra Tommasi.
Gli Alessandri!
Gli Alessandri, Ale Ale li chiameremo.
Tomorrow will bring maybe sunshine and maybe rain, but as for me, I'll wait and see, and maybe it'll bring my love to me. Who knows? Who knows?
In questo momento, in questo venerdì, ci interessa particolarmente sapere come sarà il meteo dei prossimi giorni, insomma, nonostante le tradizioni così della Pasquetta, anche se si sta a casa, se fuori c'è il sole è meglio. Lo chiediamo a chi?
Paolo Valisa.
Paolo Valisa, chiediamo a lui.
E Paolo Valisa è molto l'uomo del venerdì per
dici?
Noi. Secondo me sì. Vediamo
Friday
se,
man.
Vediamo se anche lui ha questa sensazione.
E si sente uomo del venerdì. Buongiorno Paolo Valisa.
Buongiorno anche a voi, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Si sente un po' uomo del venerdì o è un uomo un po' per tutte le stagioni?
Beh sì, sono un uomo del venerdì, il mio turno è soprattutto il venerdì.
È il tuo.
Ma anche di tutte le stagioni, col lavoro che fa.
Esatto,
anche
esatto.
Del venerdì di tutte le stagioni.
Ecco, un'ottima definizione. Che cosa ci aspetta nel fine settimana, Paolo?
Ma alta pressione che si espande sull'Europa centrale, sulla regione alpina, quindi su tutto il nord Italia. Avremo delle belle giornate, cominciamo con oggi ben soleggiato, secco, un poco di favonio anche al mattino qua sulle Prealpi, con rialzo delle temperature minime, oggi tra 4 e 10 gradi, le massime saliranno tra 18 e 20, quindi saranno decisamente gradevoli. continuiamo con domani sabato con pochi cambiamenti, sarà una bella giornata soleggiata, solo qualche velatura o passaggio nuvoloso al mattino, ma comunque asciutto. Le temperature saliranno ancora un pochino verso i 20 gradi. Entriamo poi nella giornata di Pasqua, proseguirà soleggiato, innocui passaggi nuvolosi, nubi medio-alte di poco spessore al mattino. Il caldo si farà ancora più gradevole, primaverile, con le massime che saliranno fino ai 22-23 gradi. Sarà mite anche in quota, in montagna allo zero termico a 2700 metri, e non ci sono cambiamenti previsti neppure per Sant'Angelo e martedì e mercoledì, quindi sempre delle belle giornate soleggiate e anche piuttosto calde.
Fantastico.
Bene, mi sembra un'ottima prospettiva.
Ma manco a scriverlo, a neanche, volerlo.
Neanche così, nei desideri più espliciti. Grazie
sì,
mille.
Sì, concordo. Di solito il meteo di Pasqua è sempre difficilissimo, no? È sempre molto variabile.
Quest'anno invece.
Degli operatori turistici, eccetera. Invece quest'anno
va bene un po' per tutti. Grazie mille a Paolo Valisa e grazie a tutto il Centro Geofisico Prealpino di Campo di Fiore dei Varese, e buona Pasqua.
Grazie anche a voi e a tutti gli ascoltatori.
Io penso il Campo dei Fiori, proprio Campo dei
Vero?
Fiori.
Vero, anch'io. Sì, poi in primavera
distesa,
ancora di
chissà
più.
Chissà cosa vedono. String this time, don't easily climax on a perfect line. Ooh, watching me, ooh, hanging by a string this time, don't easily a smile worth a hundred lies. If there's lessons to be learned. Gabriella Cilmi, australiana di origine Arbëresh.
Ah, quella zona della Calabria che sì, parla anche l'albanese.
L'antico albanese.
L'antico albanese. Partiamo dall'Italia, Claudio. Sì. Segnaliamo che sul Corriere della Sera c'è un'apertura anche sulla
prima pagina.
Terremoto nel calcio italiano, ben 9 pagine dedicate alla disfatta premondiale, alle dimissioni del presidente della FIGC Gravina.
Sì, insomma, non mollano, continuano i quotidiani a cercare di interessarci a questa cosa che non so quanto sia interessante. Invece, per parlare del lavoro non basta più, 13 milioni di italiani sull'orlo della povertà, dobbiamo arrivare a pagina 6 di Avvenire. Pochissime tracce sugli altri quotidiani, nuove minacce ai fragili bilanci familiari, 13 milioni di italiani sono già sull'orlo della povertà. Ieri Massimo Alberti e anche un'altra intervista, penso un pezzo proprio di Alessandra Tommasi nel giornale radio, ci raccontavano questa ennesima caduta. L'Avvenire ci segnala una cosa molto interessante che non avevo visto adesso al volo, una questione salariale che necessita di riforme. Siamo sempre lì, sono i salari che pagano il prezzo di tutto, la crisi energetica è quella che ha causato la gran parte dell'inflazione. Due economisti, Marco Leonardi e Leonzio Rizzo, fanno un pamphlet con scritto Il prezzo nascosto, che è l'inflazione, non il prezzo nascosto. Senti qua che cosa veramente incredibile. Ovviamente ci raccontano che è 30 anni che i salari italiani sono bloccati, che paghiamo l'onda lunga, eccetera eccetera, ma comunque sia la crescita recente nei 5 anni, il valore aggiunto dell'economia negli ultimi 5 anni è aumentato comunque del 3,42% sommato, no? Anno dopo anno abbiamo accumulato un po' di crescita. Di questo incremento lo 0,74% è andato ai salari e il 2,66 è andato ai profitti. Questa è l'ultima spiegazione degli ultimi 5 anni. Se vi interessa, così è un dato politico, non è un dato economico, perché sono scelte politiche.
Sì, e poi c'è tutto il dato politico che segue ad una vicenda così un po' scrocchiarella, no? No, dopo che siamo rimasti orfani del caso San Giuliano Boccia, finalmente torna qualcos'altro così di pruriginoso, il caso Piantedosi Conte. Leggo da Repubblica: caso Piantedosi, scudo di Fratelli d'Italia, lite sugli incarichi a Conte. PD e 5 Stelle dicono serve un chiarimento, il partito di Meloni dice ha la nostra fiducia, ma la premier è preoccupato. Tace la Lega. Donzelli dice controlliamo la vita privata dei giornalisti? Interrogazione di Dem e AVS. E c'è poi una dichiarazione del ministro dell'interno Piantedosi che dice non finirò come San Giuliano. Il ministro si blinda al Viminale, la linea del titolare dell'interno resta quella del silenzio, filtra la decisione di dare mandato al proprio legale per eventuali querele, e nel frattempo la rassegna stampa del Dicastero censura gli articoli sull'affare con la giornalista Claudia Conte.
Stavo guardando Fatto Quotidiano che apre proprio su questa questione, dallo yacht del truffatore al Ministero dell'Interno, la donna del Viminale, la resistibile ascesa in 5 anni di Claudia Conte. Sono molto duri ovviamente sul Fatto Quotidiano su questa storia, ricostruiscono quando si sono conosciuti, la prima traccia è la presentazione di un libro di lei sulla mafia presentato proprio dal ministro degli interni, e lei era appena reduce da una vacanza a Dubai su un grande yacht eccetera con Antonio, con un diciamo lo yacht del truffatore cosiddetto, un suo amico che aveva una linea di bikini che poi è fallita, tutta una storia. Ma la cosa interessante è che a bordo di questo yacht c'era Matacena, che all'epoca era un onorevole di Forza Italia, che è stato condannato poi per concorso esterno in un'associazione mafiosa. Insomma, è tutta un'ascesa dagli interessi e dalle amicizie, dove si parla di, si scrivono libri sulla mafia e si frequenta gente con l'associazione, poi è tutto un po' così. La legge del cuore, l'ascesa di Claudia dal libro al Viminale, il titolo dell'articolo sul Fatto Quotidiano.
Vi leggiamo la lettura che ne dà Luigi Manconi, il sociologo, oggi su Repubblica, Il potere e l'ebbrezza del peccato. E se questo recentissimo romanzetto rosa raccontasse più di quanto possa fare la cronaca politica, un nuovo capitolo dell'avventurosa storia della destra italiana, ma se nel contempo ne certificasse un'eterna immaturità, quasi una sorta di prolungata adolescenza scanzonata e licenziosa, la conferma da parte della giornalista Claudia Conte di una sua relazione con il ministro Matteo Piantedosi ha avuto quell'effetto, il precipitare di una serie di immagini costruite ad arte, accompagnato dal frastuono di tanti ammiccamenti attaccamenti, malizie e ricattucci. La conquista del potere da parte della destra ha favorito il collasso delle interdizioni di costume e di stile, accelerando un sentimento di euforia collettiva. La nuova destra, la Gioventù Nazionale, i gruppi dirigenti locali, i parlamentari alla prima legislatura, le élite di partito in fase di formazione, sono passati in pochi anni da uno stato di emarginazione e autoemarginazione a un inedito protagonismo che permette loro una vita mondana piena di gratificazioni e di scoperte, di piaceri e riconoscimenti. Tutto ciò appena un paio d'anni fa ha scombussolato l'inner circle della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il compagno, la sorella, il cognato e altri ancora, e ha messo in crisi quella sorta di famiglia allargata costituita dalla comunità di partito. È un processo che oggi si diffonde fino all'ultima periferia, all'estrema manifestazione di questa sregolatezza. È una lettura, insomma, forse c'era già anche prima, questo nepotismo e questo così... sfrenatezza.
L'altro caso è Al-Masri, ricordiamolo, Mario Di Vito oggi sul Manifesto lo fa, l'AIA affonda il colpo e l'Italia ora prova a trattare, ufficiale il deferimento, da Roma promettono cambieremo le regole della cooperazione, la Corte Penale Internazionale ha annunciato ufficialmente ieri la decisione di deferire l'Italia all'Assemblea degli Stati per inadempienza, una richiesta di cooperazione in relazione al caso Al-Masri, il generale insomma il capo delle milizie libico che si è autonominato generale, arrestato a Torino e liberato due giorni dopo, nonostante fosse ricercato per crimini di guerra con tanto di aereo di Stato. Intanto in Libia il governo non risponde più all'ONU sull'embargo, a destra addirittura stiamo addestrando i militari libici, non verifichiamo neanche voli, materiali trasportabili, insomma stiamo andando oltre le regole sulla Libia, stiamo diventando, come dire, fuori dalle regole costituite per all'interno degli accordi in questo paese.
Adesso vi leggiamo una cosa, una storia particolare che ci arriva da Firenze. Attacco hacker, gli Uffizi si difendono, opere nei cavò e porte murate. C'è stato un attacco tra il 31 gennaio e il 1 febbraio, un ricatto, insomma, si cerca di evitare un caso Louvre. Un intero pezzo di Palazzo Pitti chiuso dal 3 febbraio fino a data a destinarsi ufficialmente per manutenzione straordinaria. I gioielli più pregiati del tesoro dei Granduchi trasferiti in tutta fretta nel cavò della Banca d'Italia, porte e uscita di sicurezza murate, c'è la foto dei mattoni, dalla sera alla mattina con calce e mattoni, e ai dipendenti la consegna di non farne parola, perché allora, cioè due mesi fa, come oggi, le gallerie degli Uffizi stanno subendo una minaccia. Proprio tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, un gruppo di hacker è riuscito a violare la rete informatica del polo museale fiorentino, con i server svuotati è stato rubato innanzitutto l'intero archivio del gabinetto fotografico, cioè quadri e documenti digitalizzati in decenni di lavoro e in parte ora perduti. È addirittura arrivata una richiesta di riscatto, recapitata direttamente sul telefono personale del direttore Simone Verde. I ladri sono anche riusciti a entrare nei sistemi dell'ufficio tecnico, mettendo le mani sui codici di accesso, password, sistemi di allarme, mappe interne, ingressi, uscite e percorsi di servizio. Conoscerebbero anche la posizione di telecamere di sorveglianza e sensori, e quindi cavò e porte blindate.
Che storia questa qua degli
Vero?
Uffizi, eh? Questo è Tommy Wah, una voce davvero potentissima.
Never run away.
Adesso potremmo parlare un po' dei settimanali, cosa che non facciamo mai durante appunto il resto della settimana. Oggi l'Espresso ha in copertina un disegno di Giorgia Meloni come una sorta Giovanna d'Arco con l'armatura e una lancia su cui splende la fiamma dell'MSI. La premier dimezzata, il titolo, perché è spaccata in due: Repulisti e rimpasto a caccia di capri espiatori. Dopo la sconfitta, Meloni si gioca così la sopravvivenza del suo anno più nero con l'insidia della partita nomine, le riforme nel pantano e la maggioranza implosa.
Il 7 per il Corriere della Sera schiera tutti gli inviati del Corriere: l'Iran, il Golfo e noi, una guerra dopo l'altra, Francesco Battistini, Lorenzo Cremonese, Andrea Di Castro e se non sbaglio c'è anche un'intervista a Filippo Grandi, l'ex UNHCR, vabbè, adesso lo verifico.
Internazionale ha una grafica, un disegno molto bello, c'è Trump che tipo Eolo soffia e spazza via le palme su Cuba. Se dopo tocca a Cuba, il futuro incerto di un paese stretto tra la crisi economica e le minacce di Trump. All'interno c'è questo lungo articolo preso dal New Yorker di John Lee Anderson, che si intitola appunto Un futuro incerto, di futuro incerto di Cuba. Da quando gli Stati Uniti hanno inasprito il blocco petrolifero, la situazione economica del paese è precipitata, le persone sopravvivono a fatica, mentre il governo cubano sta negoziando con la Casa Bianca e tutti sperano in un cambiamento. Il motivo di questo accanimento è l'ordine di Trump, che sostiene, senza presentare prove, che Cuba destabilizza la regione attraverso la migrazione e la violenza, promuove piani per danneggiare gli Stati Uniti e sostiene paesi ostili, offrendo rifugio a Hezbollah e Hamas. Questa è la teoria che sta alla base dell'embargo e della chiusura totale di Cuba.
Anche Venerdì apre su Cuba, Cuba virgola tramonto, si vedono dei giovani sul Malecón, il lungomare della Havana. Quando scende il sole l'isola resta al buio, senza più energia, impossibile spostarsi, vedersi, vivere, e Trump minaccia di non fermarsi con l'embargo. Il reportage di Giovanni Porzio dall'isola e anche un'intervista a Paco Ignacio Taibo II, lo scrittore messicano.
Potresti ridirlo per cortesia.
Paco Ignacio Taibo II.
Ecco, grazie.
Va bene?
No, mi piaceva.
Ho sbagliato.
Dillo un'altra volta.
Paco Ignazio Taibo II.
Ah, che meraviglia.
Mi piace, mi è molto simpatico lui.
Vero?
Sì, poi l'ho incontrato, l'ho intervistato un paio di volte. È una persona travolgente dal punto di vista delle idee, del modo di raccontare. È una persona simpaticissima, con un sacco di piccole manie, tipo la Coca-Cola.
Ah sì, anche lui, come Trump, eh?
Lui beve un sacco di Coca-Cola e beve soltanto la Coca-Cola.
E anche Bossi.
Guarda dove è prodotta. Sì, conosce tutti i codici, ha delle fisse, è un uomo con delle fisse spettacolari. Vabbè, gli Stati Uniti non stanno facendo pressione sul governo di Cuba, stanno strangolando il suo popolo, mettono in ginocchio l'isola nel modo più violento possibile, fino a spezzarne la struttura stessa vitale, con la ridicola giustificazione che sarebbe una minaccia per la loro sicurezza nazionale. E in nome di cosa? È una bella intervista lunga di Stefania Parmegiani allo scrittore.
Se la copertina di Internazionale è dedicata a Cuba, l'editoriale del direttore Giovanni De Mauro è dedicata a Israele e alla Palestina. Il titolo è Nessuno. Il Parlamento israeliano ha approvato una legge che introduce la pena di morte con impiccagione per i palestinesi condannati per terrorismo. Erika Guevara Rosas di Amnesty International l'ha definita una pubblica manifestazione di crudeltà, discriminazione e disprezzo per i diritti umani, rafforzando in questo modo il sistema israeliano di apartheid che è puntellato da decine di leggi discriminatorie contro i palestinesi. Israele non è certo l'unico stato in cui è in vigore la pena di morte, ma è il primo a introdurla nei fatti per un singolo gruppo etnico, e questa è solo una parte del problema. Il tasso di condanne pronunciate da Israele nei confronti di palestinesi che vivono in Cisgiordania, nei tribunali militari, perché i palestinesi non sono processati in quelli civili, è del 99,74%. Il tasso di condanne pronunciate da Israele nei confronti dei coloni ebrei nei casi di aggressioni contro i palestinesi è del 1,8%, e si parla ovviamente solo di quelle denunciate. Secondo le Nazioni Unite, dal 2020 i soldati e i coloni israeliani hanno ucciso almeno 1.100 civili palestinesi nella Cisgiordania occupata, di cui un quarto erano bambini. Nessuno è mai stato incriminato per questi omicidi. Per questo ci sono decine di ex dirigenti militari dell'intelligence e della polizia israeliana che hanno firmato una lettera parlando di terrorismo ebraico organizzato.
La fabbrica della pena di morte, Francesca Mannocchi sulla Stampa, una segnalazione al volo a due pagine, 10-11, ci racconta del sistema appunto giudiziario e penitenziario israeliano. 9.500 sono i detenuti palestinesi in regime militare che in teoria adesso rischiano la pena capitale perché hanno comunque la parola di terrorismo nella loro accusa. Dalla detenzione all'eliminazione, l'impianto della Knesset trasforma il sistema carcerario in anticamera di esecuzioni continue, perché fatta la legge adesso bisognerà vedere come la applicano anche. La forca come politica, Tel Aviv ridefinisce il confine tra sicurezza, diritto e punizione.
Adesso sono arrivate le 6:59, il momento di restituire la linea al giornale radio per i titoli principali. Noi torniamo tra poco invece con i titoli dei quotidiani nazionali. Presto, presto!
Le notizie appena sveglie.
Eccoci alle 7:04 di questo venerdì 3 aprile. Partiamo dai quotidiani che aprono con l'incubo dell'austerity, come la Stampa. Carburanti, rischio razionamenti, il governo taglia le stime sul PIL, altre 500 milioni per le accise. All'interno, se riuscissi a sfogliarlo, un mondo razionato, scrive Fabrizio Goria. L'Europa paga il conto più alto della crisi energetica, razionamenti di energia in Europa sono realtà. La guerra nel Golfo Persico ha già imposto a più di una cancelleria di prepararsi a un doppio trimestre di restrizione. Il blocco dello stretto di Hormuz ha innescato uno shock di sistema e ha forzato il continente a un ritorno all'austerità energetica. La chiusura della rotta asiatica taglia fuori dai mercati il 20% del petrolio e del gas del gas globale. La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, delinea uno scenario cupo in cui le conseguenze del conflitto in Iran dureranno anni e avranno effetti probabilmente oltre ciò che possiamo immaginare al momento. Le petroliere in arrivo dal Golfo Persico hanno scaricato gli ultimi carichi disponibili nei porti europei oltre 2 settimane fa, mentre in Asia le economie emergenti introducono blackout programmati e tagliano i consumi per via della loro alta intensità energetica, le nazioni occidentali tentano di accaparrarsi le risorse sul mercato e sui mercati internazionali forti della loro capacità di spesa. Terminata questa transizione, i governi europei dovranno gestire un deficit strutturale capace di paralizzare l'economia continentale. La produzione di acciaio, materie plastiche e fertilizzanti risulta compromessa. Per quest'ultimo settore l'energia copre tra il 60 e l'80% dei costi operativi, preannunciando ampie ripercussioni sulla filiera agroalimentare.
Il Sole 24 Ore apre con un pozzo petrolifero e un tramonto dietro, tutta rossa, arancione il cielo. Europa a rischio recessione tecnica, il titolo è molto grande. Trump gela i mercati, ancora 2 o 3 settimane di conflitto, ridurremo l'Iran all'età della pietra. Il petrolio intanto balza a $111, coalizione di 40 paesi per la riapertura di Hormuz, Teheran chiede il pedaggio. Banca Centrale Europea rallenta la crescita europea, l'inflazione oltre il 3%, e Panetta, il governatore della Banca d'Italia, dice: con lo shock energetico e rischi per la stabilità finanziaria italiana. Intanto l'imperativo UE qual è? Ridurre la domanda e raffreddare i prezzi. L'Europa cerca di fare un po' di tutto, tra cui, la cosa interessante, vuole anche modernizzare le reti che spesso non sono in grado di assorbire l'energia prodotta dalle rinnovabili, e prevale in molti paesi la sensazione che la nuova crisi medio orientale giustifichi pienamente la scelta di ridurre il fabbisogno di gas e petrolio e di promuovere l'uso delle rinnovabili. Mi viene da ridere perché non capisco quale altra alternativa ci sia, cioè siamo ostaggio del passaggio di 20 petroliere sul... cade l'economia se non passano le petroliere, direi che la risposta è lì.
Su questo apre il manifesto, che titola "I riservisti". La foto è quella di una stazione di servizio con 2 addetti che spingono un automobilista rimasto senza carburante a Città del Capo. Scorte esaurite, il carburante scarseggia, chiudono fabbriche e benzinai. Non è più solo speculazione. Europa e Asia le più colpite dagli effetti della guerra all'Iran. Trump allontana la fine, crollano i mercati. I paesi europei studiano ogni opzione per riaprire Hormuz.
E se questa guerra fosse tutta un bel gioco di ripresa di potere dei petroliferi? Avvenire, l'economia trema, dopo le parole confuse di Trump torna l'incertezza sulla durata del conflitto, si infiamma la crisi energetica. Standard & Poor's dimezza le stime sull'Italia, per il governatore Panetta è uno shock. Il lavoro non basta più, 13 milioni di italiani sull'orlo di povertà, l'approfondimento che riguarda l'Italia, vi abbiamo detto, negli ultimi 5 anni il 75% della crescita è andata ai profitti, soltanto il 25% è andato, anche forse meno, forse il 17% era la stima giusta, è andata ai salari. Leone 14, unità e pace nell'oscura ora della storia, è una bestemmia contro Dio quando l'uomo vuole vincere uccidendo, ha detto il Papa.
Il Messaggero oggi è meno ottimista di ieri, in cui diceva che il termine della guerra che aveva detto Trump sarebbe stato tra 3 settimane, così aveva infervorato i mercati che ci avevano creduto. Oggi il titolo è "Iran, Trump allontana la tregua, Hormuz, Italia per la de-escalation", e niente, poi faccende interne dell'USA che vedremo dopo.
Trump minaccia Macron, risponde, il tycoon caccia la ministra Bondi, su Domani il presidente promette la guerra, intanto ha cacciato la sua ministra della giustizia, e poi... botta e risposta con Macron, perché Trump continua a fare battute su lui e sua moglie. Macron ha detto non è né elegante né all'altezza, insomma. Così.
Sì, giustamente. Il Corriere della Sera, che come abbiamo detto apre sul terremoto nel calcio italiano, ci interessa a questo punto per il suo approfondimento su Hormuz. I volenterosi si contano, mentre Macron dice è irrealistico usare la forza, scrive Luigi Ippolito. Già martedì prossimo si terrà nella capitale britannica una riunione di pianificazione militare con l'obiettivo di riaprire lo stretto di Hormuz. Sul tavolo sono stati messi piani per ripulire le acque del Golfo dalle mine piazzate dagli iraniani e liberare le navi intrappolate. Ci sono almeno 2.000 vascelli e 20.000 marinai bloccati attorno a Hormuz. Ieri a piantare ben visibili i paletti è stato il presidente francese Emmanuel Macron, che ha precisato come sia irrealistico pensare di riaprire Hormuz con la forza e che questo sarà possibile solo in coordinamento con l'Iran. Le linee di azione individuate si limitano per ora a incrementare la pressione diplomatica sull'Iran, esplorare misure economiche e politiche coordinate come le sanzioni, oltre a lavorare assieme all'Organizzazione Marittima Internazionale per assicurare il rilascio di migliaia di navi e marinai intrappolati nello stretto e ridare fiducia agli armatori. Tra l'altro, poi dall'altro lato c'è un fronte dell'alleanza. Se la NATO è una tigre di carta che disgusta Donald Trump, come ha detto ieri, ci sono tigrotti che lo compiacciono, per esempio i 7 paesi dell'est, i Baltici, la Cechia, l'Albania e il Kosovo e la Nord Macedonia. C'è un accordo segreto con Washington e da un mese per bombardare Teheran si decolla anche dall'aeroporto civile di Vasil Levski
in Bulgaria.
Sì, questi paesi appunto dissentono dagli altri 25 dall'alleanza e sostengono con convinzione la guerra all'Iran, o quelli che lo fanno senza dirlo, c'è anche la Bulgaria. La Romania si è schierata con determinazione, quando gli storici alleati francesi o tedeschi si tirano indietro, ecco farsi sotto gli ultimi arrivati dell'Europa, tutti alla ricerca di un rapporto privilegiato.
Hormuz, 40 paesi per lo sblocco, ma Teheran prepara i pedaggi, l'Iran a questo punto ha una nuova idea, quale prepara il regime di autorizzazioni per il transito delle navi. Il Parlamento ha approvato una legge che prevede il traffico sarà supervisionato e coordinato da Iran e Oman e quindi anche una specie di tariffa di passaggio aumentata. Repubblica che apre sul razzo sulla base italiana, colpito in Libano il quartier generale di UNIFIL, il governo via subito o nuove regole d'ingaggio. Cosa vuol dire? Repubblica apre perché ha la lettera che Crosetto ha mandato all'ONU, dove dice che la missione UNIFIL è diventata impraticabile e allora o ci fate tornare a casa oppure ci date la possibilità di rispondere al fuoco. Questa è la sostanza della lettera di Crosetto.
L'apertura è questa, quella del giorno, un razzo sulla base italiana, Trump all'Iran, avanti coi raid. Il missile raggiunge il contingente UNIFIL in Libano, nessun ferito ma danni alle strutture. C'è poi lo stesso tema ripreso, cioè in realtà è questo poi il vero tema, lo dice il Foglio, sempre in prima pagina, dubbi sulle spese NATO, dalla Lega a Fratelli d'Italia, ora c'è chi mette in discussione l'obiettivo del 5%, dicono non è un totem, quindi c'è la possibilità di rivedere l'obiettivo del 5% del PIL per le spese della difesa. Sicuramente la priorità è dare risposte per l'economia italiana e quindi insomma l'unico totem che non possiamo mettere in discussione è la difesa degli interessi degli italiani, dicono in Fratelli d'Italia.
Dallo yacht del truffatore al Ministero dell'Interno, il Fatto Quotidiano parla della donna del Viminale, la resistibile ascesa in 5 anni di Claudia Conte. Subito prima di mettersi con Piantedosi era su uno yacht a Dubai con uno che poi è stato condannato per truffa, ma anche con Matacena, l'ex deputato di Forza Italia, condannato per associazione mafiosa. Insomma, scavano nella vita della fidanzata del ministro. Non finirò come San Giuliano, il ministro si blinda al Viminale e Fratelli d'Italia gli fa scudo.
Sulle prime pagine ci sono anche tutti i danni legati alle piogge di questi giorni, danni in Molise, Abruzzo, Puglia, auto coinvolta nel crollo, frane, cede un ponte. Il Corriere della Sera in prima pagina lo chiama maltempo, caduta pioggia di 6 mesi, ora lì autostrada gratis. Il Manifesto, sempre in prima pagina, lo chiama crisi climatica, emergenza Molise, Italia spezzata in due.
Editoriale di Ferdinando Cutugno, fare gli struzzi con il clima non è geniale, in queste settimane di guerra, rincari energetiche, prezzo del greggio, ci siamo dimenticati della crisi climatica, ma al contrario, la crisi climatica non si è dimenticata di noi. E qui poi tutta la spiegazione che già sapete, speriamo, del rapporto tra gli eventi meteo estremi e la mano che ha gonfiato questi eventi, la nostra.
E sul Manifesto, l'editoriale di Roberto Della Seta, le guerre fossili che che perdiamo tutti e l'Italia di più, prima l'invasione russa dell'Ucraina, poi la guerra a Gaza e l'aggressione israelo-americana all'Iran che hanno incendiato il Golfo Persico. L'uso delle armi e il suo indotto sono il quarto emettitore mondiale di gas climateranti dopo Cina, Stati Uniti e India. Anche i conflitti locali pesano sull'equilibrio globale, scrive Della Seta. Il nostro paese si affida più di altri ai soli petrolio e gas importati e risponde al caro prezzi dell'energia, scoraggiando le politiche necessarie a ridurre questa stessa dipendenza.
Strada sbagliata, vicolo senza uscita.
Eh sì, noi ancora di più, poi.
Metro Regione.
Sono le 7:15, la linea passa a Luca Parena, noi torniamo dopo il giornale radio.